Gaza.
Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Preoccupazione della comunità internazionale per la situazione in Afghanistan, dove prosegue l'avanzata verso Kabul dei talebani. I fondamentalisti islamici hanno conquistato Firuzgoh e Lashkargah dopo aver preso ieri Kandahar ed Herat.
C'era il contingente italiano fino alla fine di giugno ad Herat, nella città occidentale afghana, ora nelle mani dei talebani. La gente non sa più dove andare, dice: siamo tornati indietro di 20 anni. I fondamentalisti stanno correndo verso Kabul, la capitale, senza trovare resistenza. Oggi sono entrati a Lashkargah nel sud e a Firuzgoh nell'ovest, ma hanno già quasi un quarto dei capoluoghi di provincia conquistati in contemporanea al termine della missione NATO statunitense che era stata avviata con la caduta delle Torri Gemelle. L'America tentenna conferma l'impegno per una soluzione politica, non rimpiange il ritiro, ma annuncia l'invio di 3.000 soldati per proteggere l'evacuazione dei diplomatici e accelera i tempi del ponte aereo per gli interpreti locali che ora rischiano la vita. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
Il Covid scende, l'RT nazionale da 1,56 della scorsa settimana all'1,27 di questa, prosegue invece la salita dell'incidenza che raggiunge 73 casi ogni 100.000 abitanti contro i 68 della scorsa settimana, lo dice il report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, nel quale si evidenzia anche un aumento dei ricoveri in terapia intensiva e nei reparti che crescono del 4 e del 5%. Intanto in vista di Ferragosto si rafforzano i controlli sull'applicazione del Green Pass, combinate diverse multe. La Cina ha respinto le richieste dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per una rinnovata indagine sulle origini del Covid, affermando di aver sostenuto già gli sforzi scientifici rispetto a quelli politici per scoprire come è iniziato il virus. Ci opponiamo al tracciamento politico, abbandoniamo il rapporto congiunto, sosteniamo solo il tracciamento scientifico, fa sapere Pechino. Un'altra giornata nella morsa del caldo, 15 le città da bollino rosso oggi in tutta Italia, domani saranno 17 da Ferragosto, le temperature dovrebbero iniziare a scendere. Mari e laghi italiani sono malati cronici, dice il bilancio di Goletta Verde e Goletta dei Laghi 2021, a farla da padrona per i 389 punti campionati, ancora una volta la mala depurazione. Sentiamo Andrea Minutolo, direttore scientifico di Legambiente.
Uno ogni tre risultato oltre limiti di Lecce. La situazione più critica l'abbiamo sempre incontrata lungo le foci, che sono risultate inquinate e quindi oltre i limiti di legge nel 58% dei casi, e questa, diciamo, è un po' la fotografia del 2021, che ha visto, insomma, 18 regioni campionate tra mare e le 34 laghi italiani, quindi insomma abbiamo fatto sia tutta la costa che i laghi da nord a sud, e queste criticità sono quelle che denunciamo da anni, tant'è che quest'anno abbiamo deciso anche di accendere l'attenzione su 32 punti monitorati che cronicamente ci escono inquinati da oltre 10 anni e sono distribuiti in 13 regioni, anche in questo caso, diciamo, lato Adriatico, lato Tirrenico, sia laghi della Lombardia e del Lazio che regioni del sud, che insomma sono l'emblema del problema della depurazione nel nostro paese.
Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Radio Mater.
Cari ascoltatori di Radio Mater, va ora in onda I Padri della Chiesa, catechesi a cura di Padre Mario Giussani. Auguriamo a tutti un buon ascolto e diamo a lui la parola.
Buona giornata a tutti voi, carissimi ascoltatrici e ascoltatori. Un saluto veloce a Nina di Venaria, agli amici Rina di Torino e a tutti. Il mese di agosto, oggi lo vediamo, è diventato un po' il mese delle ferie, del Ferragosto, dello svago, delle vacanze. Per noi cristiani, però, non è solo questo. Agosto è anche un mese mariano, che ha un cuore, un centro, la solennità dell'Assunzione di Maria. Purtroppo questa festa per molti è solo Ferragosto. La solennità dell'Assunzione rischia di passare inosservata. Eppure, se ci pensiamo, è la più grande solennità mariana, assieme a quella dell'Immacolata dell'8 dicembre. 8 dicembre, inizio immacolato della vita di Maria. 15 agosto, termine glorioso della sua vita. Allora, per prepararci almeno un po' spiritualmente, oggi vorrei proporre due momenti di riflessione. Anzitutto una rivisitazione del luogo santo di Gerusalemme, dove c'è la tomba della Madonna. E poi vi presenterò un uomo che ha dedicato la vita alla Madonna e ha, direi, cominciato i pellegrinaggi a Lourdes. Allora, iniziamo dal primo momento. A Gerusalemme, nella valle del Cedron, o la valle, detta anche valle di Giosafat, ai piedi del Monte degli Ulivi, a due passi dal giardino e dalla chiesa di Getsemani, c'è una chiesa antichissima, costruita sul sepolcro vuoto della Madonna. Dei restauri di qualche anno fa hanno dato agli archeologi la possibilità di vedere lo stato originario del monumento e poi i successivi adattamenti. La tomba di Maria faceva parte di un complesso sepolcrale in uso nel primo secolo, era un po' il cimitero di Gerusalemme, diciamo, era composto da tre camere, di cui era la più interna, questa tomba della Madonna. Un documento di alta antichità in siriaco, che è rimasto in siriaco, pare che sia del secondo o terzo secolo, chiamato Dormitio Virginis, dice così, sentite, questa mattina prendete la Signora Maria e andate fuori di Gerusalemme nella via che conduce al capovalle, oltre il Monte degli Ulivi. Ecco, vi sono tre grotte, una larga esterna, poi un'altra dentro e una piccola camera interna con un banco di argilla nella parte est. Andate e mettete la benedetta su quel banco. Ecco cosa dice la tradizione della Chiesa di Gerusalemme. Giustamente si parla di dormizione, dormizione vuol dire sonno. della Madonna. Il che vuol dire che, terminata la sua vita, Maria si è addormentata nel Signore, come in un dolce sonno, è passata attraverso il sepolcro, ma non vi ha preso dimora. Non essendo stata sottoposta al giogo del peccato, non doveva neppure sottostare alla sua immediata conseguenza, che è appunto la corruzione della carne. Maria si è svegliata dal sonno della morte, si è svegliata nel Signore, come al mattino ci svegliamo noi dopo un sonno tranquillo. Questa è stata la dormizione della Madonna. Qui il corpo di Maria è stato deposto dopo la sua morte e da qui è stato assunto in cielo. Il suo sepolcro è rimasto vuoto, come quello di Gesù. Sentite cosa diceva il Papa Francesco dell'Assunta. Il Papa usa tante volte un linguaggio, direi un po' immaginifico, no? Sentite, quando l'uomo mise piede sulla luna, fu detta una frase che divenne famosa: questo è un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità. In effetti, l'umanità aveva raggiunto un traguardo storico. Ma oggi, nell'assunzione di Maria, dice il Papa, nell'assunzione di Maria in cielo, celebriamo una conquista infinitamente più grande. La Madonna ha poggiato i piedi in paradiso, non ci è andata solo in spirito, ma anche con il corpo, con tutta se stessa. Questo passo della piccola Vergine di Nazareth è stato il grande balzo in avanti dell'umanità. Serve poco andare sulla Luna se noi viviamo se non viviamo da fratelli sulla Terra. Ed è proprio per questo che il Papa, come adesso vi dirò, incoraggia una cosa, ci dice di fare una cosa nel giorno dell'Assunzione. Beh, questa cosa ve la diciamo tra un po', dopo un piccolo stacco musicale. cosa ci propone il Papa per questo 15 agosto, per il 15 di agosto? Di fare un gesto. Dice, un bel gesto oggi sarebbe quello di recarsi in un santuario per venerare la Madonna. E in Italia i santuari della Madonna non mancano, ce ne sono a centinaia, in tutte le regioni, vicino ai nostri paesi. Alla logica delle gite fuori porta, tutte divertimento e scorpacciate, il Papa contrappone l'alternativa molto più salutare del pellegrinaggio verso la Madre della Speranza. E già che stiamo parlando di pellegrinaggi, di visite ai santuari mariani, ho letto con gioia che dopo questi mesi di relativa chiusura, a Lourdes sono ripresi i pellegrinaggi dei gruppi e delle diocesi. Molti di questi pellegrinaggi, sapete, sono organizzati da varie associazioni, chiamiamole così. Una famosa, la prima forse direi, è l'Unitalsi, questa è molto conosciuta, l'Unitalsi che si occupa appunto del trasporto anche dei malati, direi soprattutto dei malati, a Lourdes e agli altri santuari. Allora vorrei raccontarvi un pochino la storia dell'Unitalsi, come è nata l'Unitalsi. È molto interessante, perché forse pochi la conoscono. Ecco, ve la racconta molto bene il cardinale Angelo Comastri, e io seguirò un po' quello che il cardinale ci racconta sull'Unitalsi. Sentite, Giovanni Battista, che stai facendo? Sto preparando la valigia, non lo vedi? E dove vai? Si può sapere? Vado a Lourdes. A Lourdes? Tu a Lourdes? Non ci credo. Mi sembra che tu sia impazzito. Eppure è così, io vado a Lourdes perché sono disperato. E proprio perché sono disperato, vado a tentare l'ultima carta. E cosa vuoi fare? Mi dicono che a Lourdes avvengono tanti miracoli, tante guarigioni, e allora io vado a provocare la Madonna. Che vuol dire? Vado a Lourdes con una rivoltella in tasca. Beh, non mi sembra una bella alternativa al rosario che tutti i pellegrini portano in tasca quando vanno a Lourdes. Ascoltami, io vado a chiedere la guarigione che nessuna medicina può darmi. Se la Madonna non mi ascolta, io mi sparo un colpo in testa davanti alla grotta e così finisce il mio tormento. Ecco, un dialogo simile avvenne tra Giovanni Battista Tomassi e un suo caro amico. Era il mese di agosto del 1903. Giovanni Battista Tomassi, figlio dell'amministratore dei Principi Barberini, era affetto da una forma artritica acuta e irreversibile. A 23 anni era ormai bloccato su una carrozzella e nel suo cuore covava una grande disperazione, perché vedeva davanti a sé una strada senza uscita. Il professor Carlo Costantini, che partecipò al pellegrinaggio insieme a Giovanni Battista Tommasi, lo ricorda così. Il suo sguardo fiero e sprezzante bloccava qualsiasi sentimento di simpatia che abitualmente proviamo verso gli ammalati, soprattutto se sono giovani. Il treno comunque partì per Lourdes e insieme a Giovanni Battista partì un grande e pesante bagaglio di disperazione, ma la Madonna lo stava aspettando ed era pronta a dare una risposta alla sua disperazione, una risposta molto diversa da quella che egli si aspettava e voleva. Cosa successe a Lourdes? Ecco, facciamo ancora un piccolo stacco e poi ve lo racconterò. Cosa successe quel giorno del 1903 a Lourdes? Cosa accadde allora? Beh, il giovane romano, disperato e pronto a sfidare l'Immacolata, trovò davanti ai suoi occhi uno spettacolo di amore vero, disinteressato, delicato e premuroso, che non si aspettava e non immaginava. Vide i volontari e le volontarie che si chinavano sorridendo sugli ammalati e li accompagnavano alle piscine per ripetere il gesto della piccola e umile Bernadette che, obbedendo ciecamente all'invito della Madonna, si era lavata il viso con l'acqua, sgorgata miracolosamente dalla roccia. L'acqua sgorgava ancora. Giovanni Tommasi vide tanti volti felici nel vivere la carità e sentì qualcosa che improvvisamente gli sciolse il cuore. Che cosa sentì? L'apostolo Giovanni, l'apostolo che durante l'ultima cena poggiò il capo sul petto di Gesù, e sentì il battito forte del suo cuore divino e umano, questo apostolo prediletto, in una sua lettera inviata a tutti i discepoli di Gesù, e quindi anche a noi, anche a Giovanni Battista Tomassi scrive: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Questa affermazione è bellissima e rivoluzionaria. Infatti, se l'amore viene da Dio, ogni volta che si vive veramente l'amore, allora si sperimenta la presenza di Dio e si avverte una scintilla della gioia del cuore di Dio. L'apostolo Giovanni continua e con sorprendente e ispirata sicurezza afferma: chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Oggi tanta gente non sa più amare, per questo è tanto difficile incontrare Dio. Madre Teresa di Calcutta, una donna abituata e consumata dall'amore, giustamente un giorno disse: la peggiore forma di povertà che possa colpire una persona, una famiglia, un popolo, è la povertà di amore. Non si può vivere senza amore. E oggi tante persone non sanno più amare. Questa è la vera povertà. È la causa di tutte le altre povertà. Recentemente, dice il cardinale Comastri, sono rimasto molto colpito leggendo un'intervista rilasciata dal giovane Julian Lennon, figlio del celeberrimo cantante dei Beatles. Gli hanno chiesto: che ricordo hai di tuo padre, del famosissimo tuo padre? Julian Lennon è stato franchissimo e con amarezza ha testualmente dichiarato: mio padre non amava la mia mamma e non amava neanche me. Mio padre non amava nessuno perché era incapace di amare. Mio padre amava soltanto se stesso. Come definireste un uomo così? Un mostro? Ma purtroppo ce ne sono tanti oggi. Però quando l'amore vero entra nei cuori, in quel momento entra Dio che è amore. E quando l'amore vero si esprime in gesti concreti, allora anche un cecuziente vede Dio davanti ai propri occhi. Lo vede nell'amore vissuto, lo vede nell'amore che si esprime nel dono gioioso e senza calcoli verso i propri fratelli. Giovanni Battista Tommasi vide a Lourdes questo amore e provò nel cuore una gioia e uno stupore che bloccarono la sua mano, quella mano che teneva impugnata la rivoltella, destinata a un gesto disperato. Giovanni Tommasi fu guarito nel cuore, e questa è la più importante e la più preziosa guarigione. Davanti alla grotta dove l'Immacolata era apparsa alla piccola, povera e malaticcia Bernadetta Subirus, Giovanni Battista Tommasi vide un amore che non aveva mai visto. Vide un amore che profumava di Dio. Vide Dio nell'amore dei volontari e il suo cuore si riempì di gioia e di speranza. E la sua vita cambiò radicalmente. Infatti, al momento del rientro alla stazione di Lourdes, chiese di poter parlare con il direttore spirituale del pellegrinaggio. Era il vescovo di Bergamo, Monsignor Radini Tedeschi. Egli era accompagnato dal giovane segretario, che si chiamava Angelo Giuseppe Roncalli, il futuro amatissimo Papa Giovanni XXIII. Giovanni Battista Tommasi, quando fu davanti al vescovo, estrasse la rivoltella dalla tasca e gliela consegnò dicendo: «La Madonna ha vinto, tenga la rivoltella, perché non mi serve più. La Vergine ha guarito il mio cuore». Miracolo strepitoso, più strepitoso della guarigione di una malattia del corpo. Ma, sentite un po', ma il miracolo non finisce qui. Giovanni Battista Tommasi aggiunse un'affermazione che stupì il vescovo. E in quel momento nessuno poteva prevedere quali sorprendenti sviluppi avrebbe avuto. Disse: «Eccellenza, se Lourdes ha fatto bene a me, farà bene anche a tanti altri ammalati. D'ora in poi, per dire il mio grazie alla Madonna, mi impegnerò per aiutare tanti altri ammalati a venire a Lourdes». Così nasce l'Unitalsi, nasce da una rivoltella diventata inutile, nasce da una disperazione diventata speranza, nasce dallo spettacolo dell'amore vissuto, nel quale un giovane triste incontrò Dio, nasce dalla gratitudine di un giovane guarito nel cuore dalla Madonna. L'Unitalsi pertanto nasce nel 1903 e, superate le prime grandi difficoltà organizzative ed economiche, nel 1905 parte da Roma verso Lourdes un pellegrinaggio organizzato per la diocesi di Viterbo dal Comitato Nazionale Pro Palestina e Lourdes. Era un gruppo di volontari e pellegrini con 9 ammalati, 8 uomini e una donna, accompagnati dallo stesso Tommasi, sempre gravemente ammalato, e 2 assistenti. Era come una rondine che a primavera volteggia nel cielo. Ma ormai la strada era aperta. Tantissime rondini oggi solcano il cielo e cantano la bellezza della fede che sboccia in generosa carità. E il miracolo continua. E tante rivoltelle diventano inutili. E tanto amore continua a fare germogliare la speranza sotto gli occhi di Maria l'Immacolata. Ecco la bellissima storia dei pellegrinaggi a Lourdes. Facciamo un piccolo stacco e poi termineremo con una piccola riflessione del patriarca latino di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa. Beh, intanto facciamo uno stacco. vi ho detto, vorrei anche leggervi un piccolo brano proprio sull'Assunzione della Madonna del Patriarca di Gerusalemme, Monsignor Pier Battista Pizzaballa. Sentite cosa dice. La solennità dell'Assunzione è prima di ogni cosa una festa che ci rivela il Paradiso. Dopo la risurrezione, la Vergine Maria, con l'Assunzione, è la prima creatura a vedere i frutti pieni della Pasqua, dove anche noi andremo. Maria anticipa nella sua vita, nella sua carne, nella sua persona, quello che è il destino di tutti noi. Noi tutti andremo lì un giorno e parteciperemo pienamente con tutta la nostra vita, con tutto quello che siamo stati, alla vita di Dio. Ecco, molto bello accenno alla speranza. Come diceva Monsignor Pizzaballa, noi parteciperemo pienamente alla vita di Dio, con tutte le nostre vite, con tutto quello che siamo stati, con tutte le nostre facoltà. Questo sarà il Paradiso. Adesso abbiamo un po' di tempo per i vostri interventi e penso che possiamo aprire i telefoni.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo I Padri della Chiesa, catechesi a cura di Padre Mario Giussani. Apriamo ora le nostre linee per i vostri interventi che potrete fare chiamando per la diretta al numero 031 64 60 00 oppure potete inviare i vostri messaggi al numero 331 79 14 523 o all'indirizzo mail diretta @radiomater.org.
Buongiorno.
Buongiorno Don Padre Mario. Senta, sono Don Pierluigi. Senta, lei diceva che la solennità dell'Assunta è la più grande, però è la maternità divina di Maria quella più grande.
Sì, questo.
Quella hanno origine le altre due.
Sì, sì. E il fondamento è la maternità, è chiaro.
Ecco, sì, appunto. Quindi sì. Anche l'Assunta è prima l'Immacolata.
Sì, sì.
Di America, hanno...
sì, beh, è chiaro, sì. Che il fondamento di tutto è la maternità di Maria, è chiaro. Questa è la... sì, sì, questo è chiaro, sì. Forse avrei dovuto ricordarlo, e comunque, ecco. Va bene, grazie per questa precisazione, Don Pierluigi.
Prego, salve, buona giornata.
Buona giornata, buona giornata. Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, sono Giuseppe, telefono da Carisio.
Sì, buongiorno, ti ricordo, sì.
Ecco, è vero. Io ho acceso in ritardo, può darsi che magari abbia toccato anche questo argomento, però leggevo in questi giorni, a proposito anche della, si leggevo certe cose sulla solennità dell'Assunta, a proposito però della Madonna, leggevo di San Giovanni Damasceno che sosteneva la verginità di Anna, però questo la Chiesa, lo chiedo a lei, però
la Chiesa la verginità di, non ho capito,
di Anna, di Sant'Anna, la mamma della Madonna, però voglio dire, questo la Chiesa non l'ha accettato, non l'ha mai accettato.
No, anzi, sinceramente ti dico la verità, è un po' una novità per me questa. No.
Ma lo leggevo su Wikipedia, ecco. Sì, mi è sembrato appunto un po' strano, perché infatti non l'avevo mai. E poi volevo dire la vicenda, meglio, del ramo di palma, ecco, adesso non mi ricordo più. Anche lì non l'avevo letto, però su Wikipedia era dell'angelo che appare alla Madonna 3 giorni prima della sua assunzione.
Lì bisogna forse, scusa, ma dove è un testo apocrifo di oppure un po' leggendario, cioè non
abbia... Sì, ecco, su queste cose volevo...
Capito, perché alcune cose sono... Non so da dove vengono, forse da... Non è saputo da dove è raccontato questo... Comunque, sicuramente Mari verrà dai testi apocrifi, no? Che sono, direi, piene di leggende, però, sai, i testi apocrifi non sono la scrittura, no? Noi accettiamo quello che ci dice il Vangelo, il Nuovo Testamento, e poi che la Chiesa insegna.
La Chiesa, certo, perché su internet credo si può leggere qualsiasi altro.
Oh, mamma mia, si legge di tutto e di più, per amor del cielo,
Sì.
Va bene.
Infatti è per quello che ho voluto accertarmi, sì. La ringrazio.
Buona festa, buon Ferragosto, buona festa dell'Assunzione.
Buona festa dell'Assunzione.
Ciao.
Grazie.
Buongiorno.
Buongiorno padre Mario.
Buongiorno.
Io volevo fare una precisazione che nelle parabole il passato è passato, il futuro deve ancora venire e si vive il presente quello che è oggi. Non capisco.
Certo.
Che in distanza di 2000 anni nulla è cambiato su Gesù e Maria, che oggi possono essere inverso di quello che fecero 2000 anni fa, che ci sono pentiti di essersi comportato tanto buoni verso il prossimo, e quindi oggi potrebbero vendicarsi e essere l'opposto, quindi non far più del bene, ecco. E,
sì.
E poi
no, direi magari non fantastichiamo troppo e non facciamo delle, cioè stiamo alle cose come sono, no? Poi che Gesù e Maria siano buoni, misericordiosi, penso che non abbiano cambiato idea e stile, no? Come erano sono ancora, quindi è inutile far delle, capite, far delle ipotesi che non hanno fondamento,
Non lo so, perché mi sembra che questo Gesù già ai tempi 2000 anni fa dice di non estirpare l'erba bisagna del scompiglio. Certo. Quindi chi non condanna il male comanda di farlo, perché non è il stesso paragone che si estirpa anche il grano, cioè se non cresce l'erba zizzania nel grano, allora secondo Gesù bisogna seminarla, quindi in scompiglio la zizzania?
No, la zizzania, come dice la parabola, l'ha seminata il nemico, nel diavolo, poi purtroppo c'è. E beh, dice Gesù, lasciatevi crescere assieme, aspettate, arriverà il momento in cui sarà estirpata e bruciata, arriverà questo momento.
Ma non è la stessa cosa con gli uomini, perché come dire, avete una mela marcia e un cesto di mele buone, lasciatela là che marcisca tutto il cesto.
Sarà Dio che ci penserà lui quando sarà il momento.
Va bene, la ringrazio.
Buona giornata, ciao.
Glielo dato Dio che fece l'Ede per poterci vivere bene.
Sì, ciao, ti saluto.
Ciao. Grazie.
Allora vorrei terminare questa nostra riflessione in preparazione alla festa dell'Assunzione con una bella preghiera del cardinale Comastri, visto che abbiamo citato lui oggi. È una bella preghiera a Maria assunta in cielo. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti come madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria, assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria, assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire, perché la risurrezione di Gesù è un seme divino dentro di noi che un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da quaggiù. Amen. Ecco, carissimi ascoltatrici e ascoltatori, con questa bella preghiera del cardinale Comastri ci salutiamo e ci auguriamo non solo buon Ferragosto, ma soprattutto buona festa dell'Assunzione della Madonna. E ripeto, perché non accogliere anche l'invito di Papa Francesco? Il giorno del Ferragosto, se possiamo, visitare un santuario della Madonna, magari vicino a noi. E con questo noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento per il secondo venerdì di settembre, sempre alle ore 11, sempre sulle frequenze di Radio Mater. Buona giornata a tutti voi e che il Signore benedica ciascuno, in modo particolare i vostri ammalati, i vostri bambini e gli anziani e tutte le vostre famiglie. Buona giornata.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso I Padri della Chiesa, catechesi a cura di Padre Mario Giussani. Vi ricordiamo il prossimo appuntamento con Padre Mario Giussani sarà per il 10 di settembre, sempre alle ore 11:05.
tuo amore ancora c'è. Guarda quanti dolori che ci affliggono, perché siamo tutti figli tuoi.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Con gioia, ringraziando il Signore, uniti alla Chiesa e come Chiesa, recitiamo la preghiera dell'Angelus. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria, ed ella concepì per opera di Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio,